Rossa, andiamo a cominciare dunque la prima rassegna stampa di questo anno nuovo e lo facciamo come al solito dando anzitutto un'occhiata alle prime pagine. Prime pagine che a dire il vero non è che ci offrano moltissimo, perché i giornali quest'oggi, ieri ovviamente non sono usciti, di che parlano? Principalmente del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, un discorso diciamo piuttosto lungo e che pur nell'attenzione di chi si trova super partes ha stilato una serie di indirizzi abbastanza precisi, ovviamente poi il discorso del Presidente della Repubblica salutato da tutte le forze politiche in maniera unanime, ognuno insomma cerca di tirare un po' il discorso dalla sua parte. C'è questo, c'è poi vicenda del Capodanno, la polemica dell'ultimo dell'anno, ma anche del primo dell'anno nuovo, è relativa a una vicenda insomma piuttosto grottesca e piuttosto italiana. C'è un dibattito, scusate, apro una brevissima parentesi, sul cinema italiano e sulla commedia italiana, sulla commedia all'italiana che dir si voglia, perché in questo Natale sono state presentate alcune commedie che avrebbero dovuto avere molto successo al cinema e invece non l'hanno avuto, insomma l'hanno avuto minore di quello che si pensava, da Figaro e Picone a Pio e Amedeo, e si è sviluppato un dibattito sia fra gli addetti ai lavori sia fra i critici sul perché di questo mancato successo, e non più di uno ha ritenuto che questo sia dovuto al fatto che la commedia italiana al cinema perde colpi perché diciamo la realtà l'ha talmente sopravanzata che per raccontare certe cose, per illustrare certe cose, in realtà non si ha bisogno di andare, non si ha bisogno di andare al cinema. Monicelli, Risi, Scola, Germi, eccetera, eccetera, diciamo ormai si trovano sui social o sulle pagine dei giornali. Chi lo sa se è vero, certo, a leggere quello che è successo il primo dell'anno, con l'avrete sicuramente visto, poi i giornali ne parlano chi più chi meno, la storia di questo deputato di Fratelli d'Italia che si presenta armato alla festa del sottosegretario alla giustizia del Mastro, quindi insomma pure un pezzo abbastanza da 90 del governo, e da questa pistola a un certo punto esplode un colpo accidentalmente che ferisce il genero di un agente della scorta. Insomma, siamo appunto dalle parti, da quelle parti lì. Lo vedremo, insomma, i giornali cercano di raccontare la storia, ci sono tutta una serie di contorni ancora poco chiari, ma ecco, il lato grottesco della vicenda è abbastanza chiaro. Comunque, dicevamo, allora, Presidente della Repubblica che interviene ovviamente da un lato, Capodanno con Pozzolo, sembra un po' un cinepanettone, in qualche modo forse lo è. C'è stato un forte terremoto in Giappone che per fortuna però anche a causa della legislazione in materia di costruzioni antisismiche non ha provocato particolari troppi danni, insomma, o almeno non i danni che avrebbe provocato altrove. E per il resto le guerre in atto fino al 31 continuano anche quest'anno nuovo. E poi dalla Danimarca la notizia dell'abdicazione di quella che era la più longeva sovrana regnante in Europa dopo Elisabetta II, la regina Margrete di Danimarca, che la notte di Capodanno appunto ha annunciato di abdicare in favore del figlio. Quella un pochino di cronaca e un pochino di politica, ma insomma vedremo piano piano che arriva. Iniziamo con i quotidiani più diffusi. Il primo è il Corriere della Sera, che apre con il discorso del presidente Mattarella, appella all'unità e per i giovani, votare libertà, no a certa aggressività. Così la sintesi del Corriere sul discorso presidenziale della sera del 31. E poi abbiamo due Fontana in prima pagina. Abbiamo Luciano Fontana, il direttore del Corriere, che firma, diciamo, l'editoriale, il primo editoriale dell'anno: governo e bilanci, le scelte che l'Italia si aspetta. C'è tutto un memorandum che è sostanzialmente indirizzato al governo. Governo, insomma, che se non viene tirato per un'orecchia, però insomma, gli si fa notare che ci sono tutta una serie di sofferenze che dovrebbero essere in qualche modo sedate. E l'altro Fontana è il presidente leghista della Camera dei Deputati, che viene intervistato, una lunga intervista a un personaggio che diciamo si è un po' inabissato all'inizio della legislatura, quando è diventato presidente della Camera, molto understatement, insomma, poco protagonismo. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, invece è molto charliero, parla molto, rilascia parecchie interviste e soprattutto, come dire, sembrerebbe volersi accreditare come una versione, diciamo, dialogante, moderata, al limite del progressismo della Lega, in contrapposizione, non ufficiale, non esplicita, ma insomma implicita sì, con Salvini. Posizione curiosa per uno che viene, diciamo, dalla peggiore Lega lombardo-veneta. Però insomma poi i personaggi cambiano, le offerte politiche cambiano, e chissà se anche il suo caso. Quindi a centropagina abbiamo l'Ucraina, Putin lancia la nuova offensiva, tregua le nostre condizioni, spazziamo via il nemico, tuona lo zar. Peraltro, diciamo, anche qui il discorso di fine anno di Putin è stato un po' una copia conforme del discorso dell'anno scorso, non è che ci siano grandi differenze. No. Il presidente è ucraino, in arrivo altre armi. Paolo Valentino firma un'analisi su Cina e Russia, e nelle parole dei leader ancora minacce. Ci riferisce appunto alle parole di Putin, che abbiamo appena letto, ma anche a quelle di Xi Jinping, che sono state molto pesanti, molto violenti, in particolare per quanto riguarda il futuro di Taiwan, che la Cina considera niente meno che una provincia ribelle da assoggettare prima o poi. È vero che poi alle parole le parole pesanti di Xi Jinping hanno fatto seguito una serie di dichiarazioni molto accomodanti nei confronti degli Stati Uniti d'America, però, come dire, le relazioni con l'esterno, con Taiwan e non solo, sono degne delle più antiche potenze coloniali a cui in qualche modo la Cina moderna cerca di assomigliare, con molti problemi però, come abbiamo visto e come vedremo, sia dal punto di vista economico sia anche dal punto di vista politico. E la fotonotizia è per la regina Margrethe, che è in Danimarca, che ha abdicato. L'annuncio della regina lascia dopo 52 anni di regno, la scelta di Margrethe, Frederick diventa re. Quindi la scossa di magnitudo 7.6 in Giappone, forte terremoto, vittime e paura di uno tsunami, anche se Appunto, per ora si registrano, per fortuna, solo 6 morti e lo tsunami atteso o temuto anche sulle coste russe e coreane, insomma, è stato minore di quello che ci si poteva di quello che si poteva temere. Una storia che arriva dalla Valpolicella: Lady Amarone spodestata, le cantine ai nipoti, la storia della Lady di Ferro dell'Amarone, Marilisa Allegrini, che ha perso il suo trono. Saranno i 4 nipoti a dividersi tesoro e corona con 150 ettari nella Valpolicella classica. Non solo una saga familiare, ma anche una terra che si trasforma dal boom dell'Amarone alla ricerca di energie per crescere, con spaccature nelle famiglie. L'articolo poi andremo a vederlo all'interno. Chiude la festa di Dalmastro, fine anno, spari alla festa con Dalmastro, il colpo partito dalla pistola di un deputato dei Fratelli d'Italia, un ferito, le opposizioni vanno all'attacco. Così la prima pagina del Corriere. Con la festa di Dalmastro invece Repubblica ci apre proprio la sua prima pagina. Il paese delle armi, Capodanno con la pistola. Emanuele Pozzolo, che dir si voglia, deputato di Fratelli d'Italia, si presenta armato alla festa del sottosegretario alla giustizia Dalmastro. Parte un colpo e ferisce il genero di un agente della scorta. Le opposizioni chiedono le dimissioni, un'altra grana per Meloni. E poi abbiamo Mattarella: partecipare alla vita civile e votare, non stare sui social. Ecco, su questo diciamo poco difficile essere in disaccordo, sulla attenzione per i social network. E l'intervista a un giovane emergente della politica italiana, Giuliano Amato, che dice: l'Italia è a rischio e può diventare come Polonia e Ungheria. E il sisma in Giappone come fotonotizia, la paura viene dal mare. E poi abbiamo Putin e Zelensky, il duello nei discorsi di fine anno. Nella striscia di Gaza inizia il conflitto a bassa intensità. E poi abbiamo Trump al cenone, che dice: fermare le guerre con il business, originale come soluzione. Diciamo, a volte funziona, a volte meno. E poi i giovani che riscoprono non la coppia, come avrebbe detto Nanni Moretti d'antan, bensì il volontariato. In realtà non l'hanno mai abbandonato, ma qui sono le ogni tanto diciamo, i professionisti dell'informazione si accorgono di certe cose e pensano di averle scoperte loro. E poi Taylor Swift, che coglie lo spirito del tempo e batte Elvis. Così la prima pagina di Repubblica. Manifesto, tutt'altro genere di attacco, la Meloni che mi invia un bacio dal palco di Atreju, e Ciao Poveri, che è il titolo di oggi. Parte l'assegno di inclusione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, taglio di 1 miliardo di euro, mentre la povertà continua a crescere, la denuncia dei sindacati e dei patronati, il governo fa cassa sui più vulnerabili. Insomma, una scelta abbastanza precisa anche dal punto di vista politico per quanto riguarda il manifesto. Poi abbiamo il Medio Oriente con Chiara Cruciati: mini ritiro da Gaza, la guerra continua, Israele richiama 5 brigate in vista della terza fase, 22.000 palestinesi uccisi. E poi Michael Mernaghi: la diaspora ebraica in un film, la nostra scoperta della Palestina. Un film disponibile in streaming su l'attivismo ebraico negli Stati Uniti contro l'occupazione militare. E il discorso di Mattarella, va bene, l'abbiamo detto. Poi abbiamo il 30° anniversario della rivolta zapatista, è festa nel Chiapas, correva il 1° gennaio del 94, qualcuno se lo ricorderà di certo. poi dal Chiapas al Bangladesh, 6 mesi di carcere al cosiddetto banchiere dei poveri Mohammed Yunus, Nobel oppositore, e per una supposta violazione al welfare di un'azienda del gruppo Grameen, quella del microcredito che gli fece vincere il Nobel per la pace. La durissima sentenza di un tribunale del lavoro del Bangladesh contro uno degli oppositori più noti dell'eterna prima ministra Sheikh Hasina, in carica dal 2009, e arriva a tempo di record a soli 6 giorni dalle elezioni, dopo una fila di cause contro Yunus che è data da ancora prima. Un esempio di come a Hasina ogni cosa sia consentita. Le cose di casa nostra, l'ex GKN, un capodanno di lotte e di condivisione fino a che ce ne sarà, e poi beni culturali. Al ministro San Giuliano non piacciono le feste. E non si evince perché al ministro San Giuliano non piacciono. Ah, perché, ecco, scusate, non piacciono le feste perché sono stati aperti i siti archeologici ieri. E poi diciamo anche basta sul manifesto. Finiscono qui gli attacchi. A venire, guerre, violenze e pace, la nostra responsabilità, da Francesco e Mattarella, appelli all'unità e all'impegno personale. E poi abbiamo le guerre, i conflitti. Putin festeggia il Capodanno con una raffica di missili su Kiev. Israele minaccia, Gaza mesi a combattere, capodanno di morte nella striscia in Ucraina. I soldati di Tel Aviv ripiegano dal nord, Mosca, tregua solo alle nostre condizioni. E ancora il deputato di Fratelli d'Italia armato, un colpo ferisce un uomo. E poi ovviamente anche qui il Giappone con il sisma, scala 7.6 di intensità sulla scala Richter. Il Messaggero apre in maniera decisamente originale con una lunga intervista al ministro della pubblica amministrazione Zangrillo. Pubblica amministrazione, scatti decisi dal capo ufficio. I dirigenti potranno promuovere i loro dipendenti come nel privato, e sarà più facile essere assunti con la nuova app INPA. Poi le parole di Mattarella, ovviamente una lunga intervista al saltatore in alto Gianmarco Tanderi. Molto spazio per quella che viene definita la follia, quelle che vengono definite le follie di San Silvestro. Una donna uccisa da Fragola, boom di feriti, più 52% rispetto all'anno scorso. E poi c'è il caso del deputato di Fratelli d'Italia, dalla cui pistola è partito un colpo che ha ferito una persona. Così il Messaggero. A questo punto quel che è giusto è giusto, e diciamo, di solito diamo sempre non particolare spazio alle prime pagine dei quotidiani di destra, però insomma, come evitare di leggere stamattina la prima pagina di Libero, che titola appunto tutto su il povero Pozzolo, Brindisi col revolver, c'è un pistola anche in Fratelli d'Italia. L'onorevole Pezzolo si presenta armato alla festa di fine anno del sottosegretario Delmastro, parte un colpo, un ferito, lui si giustifica, non ho sparato io, e la sinistra ci sguazza. Poi per amore di par condicio si parla anche di per la lisergica firma di Daniele Capezzone. E Milano come Baghdad, a Capodanno esplode la furia degli immigrati. C'è una foto, diciamo, abbastanza sgranata di un tizio che spara con una pistola in alto. viene definita un'immagine del Capodanno a Milano, poi dentro non si hanno ulteriori notizie. E a San Siro, anzi in una via di San Siro, è stato acceso un falò e poi i poliziotti che hanno osato intervenire, contro i poliziotti che hanno osato intervenire, è stata scatenata la guerriglia, però che qui non si capisce bene in che modo. Insomma, bisogna cercare in qualche modo di trovare una comparazione con la pistola di Pozzolo, che ha sparato da sola, però fino adesso evidentemente. E quindi, insomma, con gli specchi, sugli specchi ci si cerca di arrampicare. Più garantista è Il Giornale, che sulla stessa vicenda titola: sparo al veglione dalla pistola di un deputato, non sono stato io. Punto. E questioni un po' più serie, vediamo un po', sicuramente sul Unità, respingimenti illegali e stragi di naufraghi, ora le procure si muovono, si chiede Angela Nocioni, c'è un esposto per un episodio di 2 anni fa. E poi anche qui il discorso di fine anno di Mattarella e poi l'onorevole di Fratelli d'Italia che spara e ferisce un poveretto, titola così l'Unità. E che cos'altro? Sicuramente un'occhiata al Dubbio. Toghe e contro Parlamento, il caso Esposito rilancia l'allarme. Muro della consulta sulle intercettazioni all'ex senatore del Partito Democratico, ma la tensione resta. E la sentenza 227 del 2023, scrive Luca Longhi, ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Senato contro la Procura, il GIP e il GUP di Torino per le intercettazioni riguardanti l'ex senatore Stefano Esposito e impone di tornare su un tema già molto caldo. Su questo interviene anche Ernesto Carbone, membro laico del CSM, che dice: uno studente di legge non avrebbe sbagliato come le toghe torinesi. Ma le toghe torinesi non è che hanno sbagliato, cioè lo hanno fatto pervicacemente e volutamente. E poi che cos'altro? Valentina Stella parla del caso Verdini, scrivendo: ora evitate di processare Matteo Salvini per reato di parentela. Tutto giustissimo, anche perché Valentina Stella è la stessa che qualche mese fa segnalava e sottolineava di non processare l'onorevole Soumahoro per reato di parentela, cosa che invece non fece la destra al governo e neanche, diciamo, la sinistra, dire il vero, di opposizione. Questa cosa del reato di parentela purtroppo è difficile toglierla dalle menti dei giustizialisti più incalliti, ma anche di quelli meno. E poi il capodanno di bombardamenti, la voce grossa di Putin e poi poco altro. Bene, le 8:44 minuti primi con il Dubbio. Noi chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a dare un'occhiata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Fighting with Jaffa. Beats.
for another one of those block rocking beats.
Allora, 8 e 49 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo a partire con la seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella relativa alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Cominciamo, così come abbiamo fatto per le prime pagine, con la con il Corriere della Sera, che apre sulla guerra con le guerre, anzi, prima quella in Ucraina e poi Gaza. I droni su Odessa e Leopoli, spazziamo via il nemico, annuncia Putin, lanciati 90 ordigni, il doppio dell'anno scorso, il discorso di fine anno di Zelensky, in arrivo gli F-16, colpire con più forza le città e terrorizzare la popolazione, Mosca e la strategia invernale, Kiev punta sugli attacchi contro le navi del nemico. E ancora le condizioni dello zar e le altre minacce dei leader, la pace sparisce dai discorsi, dall'Ucraina sci e Netanyahu ha annullato lo spazio per i negoziati, l'analisi di Paolo Valentino. Dall'Ucraina a Gaza, nelle pagine successive, Israele inizia a ridurre i soldati nella striscia, un colpo a Netanyahu dalla Corte Suprema, l'esercito sarà una guerra lunga, stop alla riforma giudiziaria. E ancora riservisti e studenti, l'ora del ricambio, una serie di di testimonianze registrate da Francesco Battistini dopo 90 giorni, la rotazione dei militari. Quindi si passa al Quirinale. Questo lo troveremo insomma dappertutto, l'appello di Mattarella all'unità, l'allarme sulla partecipazione, no a certe forme di aggressività in politica, ciascuno faccia la sua parte, anche col fisco, e grazie ovviamente bipartisan, Conte soddisfatto, la Schlein pure la Meloni, insomma. Come sempre in questi casi il plauso è generalizzato. E quindi, come dicevamo in apertura, c'è questa lunga intervista al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, leghista, che ultimamente ha accelerato un po' il suo protagonismo. E poi, arrivati a pagina 10, abbiamo la vicenda Pozzolo. Spari alla festa con Del Mastro, l'arma di un deputato di Fratelli d'Italia. Accuse a Pozzolo, ferito il genere di un agente di scorta, opposizione all'attacco, la nota del partito. Il party organizzato dalla sorella del sottosegretario, che è la prima cittadina di Rosazza, molto perfidamente il Corriere, in una nota scritta da Adriana Logroscino, ricorda quando Pozzolo scrisse: mai visto dei proiettili partire da soli. Si tratta di una dichiarazione del 2015, dopo una strage, dopo l'ennesima strage in Oregon. Pozzolo scrisse che per Obama è sempre colpa delle armi, eppure io non ho mai visto una pistola sparare da sola. Il direttore del TG La 7 Enrico Mentana a commento oggi usa poche parole, neanche io. Ovviamente alzate di scudi da parte dell'opposizione. E la Premier è molto irritata, perché insomma non ci voleva pure questa, mentre lui spiega: non ho visto nulla, ero nel piazzale, ho solo sentito le urla, mi dovrà spiegare chi, cioè, non si sa. E poi abbiamo il terremoto in Giappone, scosse, allarme, tsunami. In Giappone torna la paura per le centrali atomiche, sisma di magnitudo 7.6 al largo della costa ovest, 6 morti, 100.000 evacuati. E poi le cronache però non ci offrono moltissimo a dire il vero. Allora, quindi le cronache romane, come sempre, leggiamo dopo. Noi dal Corriere della Sera adesso ci trasferiamo a Repubblica. Repubblica sul Capodanno con la pistola invece ci fa proprio l'apertura. Grande spazio, il deputato dei Fratelli d'Italia con la pistola, la festa del sottosegretario, un ferito, ora dimissioni, a Biella bufera sul veglione, alla Proloco con Del Mastro, l'onorevole Pozzolo estrae un revolver, colpito il genere di un agente di scorta, ma non ho sparato io, le opposizioni attaccano, l'incidente dopo la mezzanotte, ho tirato fuori l'arma per mostrarla a quei ragazzi ed è partito un colpo. e poi intervista Del Mastro, che cerca insomma disperatamente di tirarsi fuori da tutta la storia. Sono allibito, avessi saputo che era armato gli avrei detto di non venire. Una storia assurda, non potevo immaginare, io ho il terrore delle armi, dice Del Mastro. Intanto la grana di Capodanno piomba sulla Meloni, linea dura su Pezzolo per quanto sarà possibile. E poi in realtà pure qui non è che ci sia molto altro da segnalare. Le guerre ovviamente, con Israele che smobilita 5 brigate, ma la guerra sarà lunga. Bocciata la riforma giudiziaria di Netanyahu nel frattempo, mentre sul nuovo anno in Ucraina piovono bombe, Putin avverte la pace solo alle nostre condizioni. E poi anche qua le cronache romane, che leggeremo più tardi, e ahi noi non moltissimo altro. Allora, 9:02, minuti primi, ritorniamo in voce e in diretta con la nostra rassegna stampa. Dalle colonne di Repubblica passiamo a quelle del Manifesto. Manifesto che, a differenza dei quotidiani che abbiamo letto finora, apre con Gaza. Invado avanti, questo è il titolo della sezione oggi dedicata al Medio Oriente, verso la terza fase. L'attacco continua, 5 brigate via da Gaza, ritirati migliaia di riservisti, ma la guerra durerà mesi, l'ultradestra vuole le colonie, prenderemo tutta la striscia. Il sostegno all'offensiva è alto con qualche dubbio, l'abbandono degli ostaggi e l'assenza di strategie. Nel frattempo la Corte Suprema israeliana ha annullato la riforma giudiziaria voluta dal governo di Netanyahu. Ci sono le cronache dal Mar Rosso, 3 barche Houthi sono state affondate, adesso una fregata iraniana arriva in zona. Quindi c'è l'intervista a Erin Axelman, regista di Israelism. Israele, la diaspora ebraica e la scoperta della Palestina, scrive Michael McNaghi. L'antisemitismo subito a scuola, l'idea di uno stato mitico, la decisione di mobilitarsi, il percorso di 2 giovani ebrei negli Stati Uniti fino all'attivismo contro l'occupazione militare. Poi abbiamo le questioni di casa nostra con il discorso di Mattarella. Parte l'assegno di inclusione che sostituisce il vecchio reddito di cittadinanza, taglio di 1 miliardo mentre la povertà continua a crescere, reddito ostacoli la nuova guerra ai poveri, il welfare di Meloni, tagliare il sostegno e spingere un lavoro che non c'è. E subito dopo abbiamo il capodanno alla GKN, fino a che ce ne sarà, mappe di resistenza nel capodanno di lotta all'ex GKN, 7.000 presenze secondo gli organizzatori, una marea in festa che si è riversata nelle strade dell'area industriale fiorentina, gli spazi della fabbrica reimmaginati per concerti, cena e condivisione, tante le realtà intervenute per costruire dal basso un altro modello di sviluppo. Ancora gli operai che raccontano quello che è successo, una festa per regalarci un futuro dopo 2 anni e mezzo di mobilitazione, ancora manca un sistema pubblico che aiuti a reindustrializzare. E poi gli esteri con il 30° anniversario della rivolta zapatista, la festa è il concetto di comune a 30 anni della rivolta zapatista, scrive Andrea Cegna dal Chiapas, duro discorso del subcomandante insorgente Moisés al culmine delle celebrazioni nel Caracol numero 6, nell'incontro del Caracol numero 7, le ZLN ora guarda dentro di sé con gli spettacoli teatrali e il ballo popolare al ritmo di cumbia, va in scena la trasformazione. Un'intera pagina questa dedicata a Latino America con il Nicaragua, dove da Natale sono stati arrestati 11 preti con l'accusa di complotto nei confronti del regime di Ortega, il Papa li ha citati nell'Angelus. La regista di questo imperversante delirio, scrive Gianni Beretta, la co-presidente Rosario Murillo, moglie di Daniele Ortega, che l'altro giorno nel suo quotidiano messaggio radiofonico ha definito quei sacerdoti dei diavoli che parlano di fede con sentimenti diabolici. E ancora dal Messico, saccheggi e promesse tradite, il fiasco di López Obrador, il Messico a meno di un anno dalle elezioni presidenziali, grandi opere in continuità con i governi precedenti contro la natura e i popoli originari. Il Giappone, 2 morti per il sisma in Giappone, ma l'incubo tsunami dura ore, allerta anche in Russia e nelle 2 Coree, ma l'onda che distrusse Fukushima non arriva, la grande scossa di 7,5 gradi quasi non fa vittime, ma parte l'allarme per le centrali nucleari. E poi dal Bangladesh la condanna per Yunus, il banchiere dei poveri, 6 mesi di carcere al Nobel per la pace, oppositore dell'eterna prima ministra Hasina. E abbiamo ancora Sabato Angeri che parla di schiavi moderni sfruttati di tutto il mondo in forte aumento ovunque. Guerre, carestie, legislazioni inadeguate preoccupa la situazione anche in Italia. Tre focus, uno dall'Italia, uno dall'Europa, dove la situazione è peggiore, diciamo, come Europa allargata, è sicuramente quella della Turchia, ma anche nel resto del mondo raddoppiano i casi di cosiddetta schiavitù moderna. Negli Stati Uniti malissimo anche l'Asia. Infine l'ultima pagina, la firma Luca Celata da Los Angeles: l'algoritmo va alla guerra, il drone Roadrunner è l'ultimo esempio di arma basata sull'intelligenza artificiale autonoma dall'input umano. L'industria bellica globale si muove inarrestabile verso il conflitto digitale. Così la lettura del manifesto. Vediamo un po' Avvenire che ci dice, anche se poi i temi sono quelli, diciamo. Qua la differenza è che prima del discorso del presidente viene il discorso del Papa, ma insomma sono posizioni sostanzialmente simili. Anche qui, diciamo, la festa di Del Mastro. Poi Gaza, Netanyahu ritira 5 brigate dal nord e i giudici gli azzoppano la super riforma. L'alta corte israeliana ha cassato la misura che prevedeva di togliere alla magistratura il diritto di pronunciarsi sulla ragionevolezza delle decisioni di governo. Non ci fermeranno, tuona il ministro della giustizia. E ancora dal campo profughi di Betlemme: solo la bellezza, un reportage, solo la bellezza salverà i bimbi di Aida, ostaggi del muro e delle incursioni. Da 25 anni al Rouad, dai giovani dell'enclave a ridosso del muro, alternativa alla violenza attraverso l'arte. Ora più che mai andiamo avanti, blitz sono costanti, 50 famiglie hanno perso il lavoro in Israele. E poi da c'è l'Ucraina: pioggia di missili russi a Capodanno, abbattuti 87 su 90 sparati a Leopoli, distrutto il museo di storia. Molto interessante l'analisi di Raffaella Chiodo Karpinski, La verità, il consenso e la retorica di regime, un'analisi molto interessante della situazione in Russia, diciamo un pochino differente rispetto ai discorsi capodanneschi di Putin. E poi che cos'altro del Bangladesh abbiamo detto? Dal Congo, uno dei più grandi e importanti paesi africani, rieletto alla guida del Congo Felix Tshisekedi con il 73% dei voti. L'opposizione protesta. E anche qui, diciamo, non poi ci possiamo fermare per quanto concerne la lettura di Avvenire, perché non c'è molto altro. Allora, vediamo un po' il Messaggero, almeno l'edizione nazionale. Qui abbiamo grande attenzione per il discorso del presidente. Poi abbiamo l'intervista a Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, che parla di come i dirigenti della pubblica amministrazione avranno o dovrebbero avere più potere su scatti e promozioni. Non so quanto questa possa essere considerata una buona notizia. Pure qua, insomma, non sono le classiche edizioni di Capodanno, ecco, che non è che ci offrano ai noi granché. Vabbè, sui saldi che stanno arrivando possiamo anche e andare oltre. Allora, a questo punto chiudiamo con un occhio alle cronache romane, che ci raccontano soprattutto, però pure qui, il Capodanno come è andato. Il Messaggero ci parla degli 80.000 del Circo Massimo, di Mister Ok che non si tuffa più dal Tevere per sopraggiunti limiti di età, 17 feriti per i botti di Capodanno, e poi insomma non molto altro. C'è l'inaugurazione al idroscalo di una nuova palestra, la palestra della legalità, inaugurata dal assessore alle politiche abitative, e basta. Mi pare che davvero non ci sia molto altro su cui andarsi a sbizzarrire. Poi, allora, vediamo un po' la Repubblica. Qui la notizia è che 50 ristoranti spacciavano olio di semi per extravergine. Abbiamo un focus sulla nuova piazza San Giovanni. La metro D, dove il ritorno alla normalità avverrà, la metro B, scusate, il ritorno alla normalità avverrà solo nel 2025. E poi mi pare che non ci sia molto altro. L'ultima cronaca romana che abbiamo sotto mano è quella del Corriere della Sera, ma anche qua i botti di Capodanno. Ah, qui c'è una grande novità: la ricerca inutile dei taxi, e poi c'è la Roma. Vabbè, non ci sia molto altro di che dire. Allora, noi chiudiamo qui la rassegna stampa Mottatuini, la prima rassegna stampa di quest'anno di Radio Onda Rossa, e poi vediamo che cosa se c'è qualche spunto per gli approfondimenti successivi.